www.radiojo.it e la storia continua. Il Moro di Milano. Di queste due successive discese dei francesi, dovute alla sua sprovveduta condotta politica, Niccolò Machiavelli incolperà Ludovico, riservandogli il disprezzo più viscerale e appropriandosi una nomea che gli resterà attaccata per secoli, cioè quella di colui per colpa del quale ebbe inizio l'asservimento allo straniero della penisola, che durò ben 360 anni, che fossero di volta in volta francesi, spagnoli, e ancora francesi, austriaci, e ancora francesi, e ancora austriaci. Fino al 1797, da sola, portabandiera dell'indipendenza della penisola, resterà la Serenissima, il cui libero governo attraverserà oltre sei secoli, anche se progressivamente ridimensionata nei suoi possedimenti. Già nel primo decennio del 1500 se ne ha conferma in quella Lega di Cambrai, promossa tempestivamente da Luigi XII con quasi tutti gli altri piccoli potentati italici, che nella battaglia di Agnadello nel 1509 vede le truppe francesi ancora una volta al comando del solito Gian Giacomo Trivulzio, e a cominciare a rosicchiare quei possedimenti veneziani che confinano con il defunto Ducato di Milano. Dopo la disfatta del suo ducato, Ludovico cerca in un primo momento scampo affannosamente a Innsbruck, presso gli Asburgo, e nel 1500 cerca di tornare a Milano, questa volta con l'appoggio di quelle truppe che in passato erano ripestate ripetutamente al suo seguito. Sconfitto dai francesi a Novara, le truppe cantonali svizzere che lo avevano supportato gli promettono di salvarlo e lo camuffano da semplice mercenario. Ma al momento di sfilare sotto l'insegna dell'esercito francese vincitore, non ci mettono né uno né due a tradirlo e a consegnarlo dietro a una lauta ricompensa a Luigi, con l'imprigione in Francia, riservandogli, a onor del vero, un trattamento di riguardo, al quale porrà fine solo quando il duca viene scoperto a tentare la fuga. E Ludovico finisce allora per essere rinchiuso in un torrione, dove infine muore, e verrà persino negato il permesso di portare le sue spoglie in quel cenotafio della Certosa di Pavia, che lui stesso aveva a suo tempo commissionato a Solari perché vi riposassero le spoglie sue dell'amata, a modo suo, ma pur sempre amata, consorte Beatrice, che infine finirà sepolta nel coro della chiesa di Santa Maria delle Grazie. Mentre sul monumento funebre, tanto scenografico, collocato alla Certosa, non c'è dentro un bel niente. Muore così, abbandonato da tutti. Fa quattro mura e in terra straniera quel Ludovico che nel vano tentativo portato avanti per tutta la vita di allontanare da sé quella nomea di usurpatore e di parvenu era stato in grado, pur fra mille vicissitudini personali, di assicurare a Milano un prestigio che mai più la città conoscerà in seguito. Figura complessa, quella di questo Ludovico. A voler ben guardare, in lui si possono riconoscere a tratti certi aspetti di tanti italiani. Rispettoso nella religione, ma solo come facciata, praticamente indubbiamente, ma non certo credente. Maneggione, sbruffone e melantatore, ma con quel senso strisciante di insicurezza di fondo che lo fa sentire sempre fuori posto. E siccome, non si sente mai all'altezza, non smette mai di circondarsi di status symbol. Vuole la moglie giovane e vergine, ma poi è pronto a cornificarla con la prima che passa, salvo poi, quando si accorge di essere con le spalle al muro, tornare da lei e farsi consolare con il capo sul suo grembo. Furbastro, furbastro quanto basta, per fregare puntualmente il suo vicino di casa e perde letteralmente il senno allorché, per fregarlo definitivamente, quello odiato vicino, commette la fatale imprudenza di tirarsi in casa un bel più grosso sconosciuto. Certo, non uno stupido che, mangiata la foglia, assaporato il piatto, non ci mette molto a decidere che quella, d'ora in poi, sarà la sua, di casa, e che l'ospite vada pure a. Finisce con lui definitivamente il lungo periodo della Milano delle Signorie, quando la città era retta da una eterogenea genia di personaggi. Sicuramente discutibili, alcuni veri e propri mostri di crudeltà e bassezze, peraltro non molto diversi dai loro simili nel resto d'Europa, ma altri, e sono quelli che hanno lasciato la loro impronta, capaci, al pari dei loro omologhi, sparsi per la penisola, di far raggiungere a questo paese, pur nelle contraddizioni a volte nel loro tenebroso governo, quel ruolo di invidiato polo di attrazione dell'intero mondo allora conosciuto.